Sin dai tempi alzavamo lo sguardo al cielo a chiederci quante stelle ci sono nello spazio. Questi istanti dove osiamo puntare più in alto per rompere i nostri confini, per raggiungere le stelle, per conoscere ciò che ancora è ignoto. I nostri più grandi traguardi non possono stare dietro di noi, anche se il nostro destino è sopra di noi.
Bound to control, this is Houston. We are go for launch.
Go for main engine start. T-minus 10.
Everybody ready to make some history?
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
here we go.
One.
Il Sole. Al suo nucleo, la sua pressione e temperatura producono circa 15 milioni di gradi Celsius. Qui, difatti, viene prodotta della luce che rimbalza in giro all'interno del Sole fino a più di 200.000 anni, dove finalmente raggiunge la superficie per essere rilasciata nello spazio. Nella superficie, invece, il Sole è decisamente più freddo, ma comunque sempre incredibilmente caldo. Si hanno circa 5.500 gradi Celsius. Tuttora, qui, nella superficie del Sole, abbiamo trovato acqua. Non nello stato liquido, ma bensì sotto forma di gas. Più specificamente, quest'acqua è stata trovata in questi punti scuri più freddi della superficie solare, chiamate macchie solari. Si sa che, quando una navicella spaziale decolla, una grandissima nuvola di fumo si forma, che copre praticamente il sito di lancio. Questo non è effettivamente fumo, piccola parte lo è, ma la maggior parte di essa è vapore dalla vasca di acqua sotto la navicella spaziale. Questa acqua viene usata per assorbire parte delle onde d'urto acustiche create durante il decollo, che potrebbero potenzialmente rimbalzare sulla piattaforma e fondamentalmente agitare la navicella spaziale in disparte. Esiste un misterioso fenomeno chiamato lunghi e ritardati eco. Se siete in una grande stanza vuota, è probabile che il suono venga riflesso nei muri e che produca un eco. I segnali radio funzionano circa nello stesso modo. Quindi, per esempio, le onde radio che raggiungono la Luna rimbalzano indietro nella direzione della Terra e producono un eco di circa 2,7 secondi. Ora, la cosa strana è che alcune persone hanno inviato segnali radio nello spazio e hanno sentito degli eco dopo più di 40 secondi. Se fosse un oggetto nello spazio, sarebbe sicuramente molto più lontano dalla Luna. In questo momento nessuno sa veramente la causa di questi eco, ma la teoria più verosimile ipotizza che i segnali, in un qualche modo, vengano intrappolati nell'atmosfera prima di rimbalzare indietro nella Terra, oppure potrebbe essere degli alieni che si divertono a giocare a ping pong, uno dei due. Nel mattino del 1 settembre 1859, l'astronomo Richard Carrington stava osservando il Sole e notò un ammasso di enormi macchie solari. Dopo un po', Carrington vide all'improvviso un'esplosione di luce che eruttò da queste macchie solari. Quello che vide fu qualcosa che è ora denominato come espulsione di massa coronale. L'effetto più devastante di queste supertempeste solari è che esse possono spazzar via qualsiasi cosa di elettrico. In pratica, come se la Terra fosse fondamentalmente bombardata di EMP, cioè impulsi elettromagnetici. Per nostra fortuna, la situazione elettrica della società di allora era poco sviluppata e quindi non si erano subiti danni significativi. Tuttavia, l'evento fu talmente potente da far prendere fuoco i telegrafi, mentre fu possibile vedere un'aurora in tutto il mondo. Immaginate se un avvenimento simile colpisca il mondo di oggi. In un periodo dove ogni cosa e ognuno è fortemente dipendente nella elettricità. Se la tempesta fosse stata abbastanza forte, essa potrebbe causare una situazione apocalittica lungo anni, se non decenni, da cui riprendersi. La cosa ancora più preoccupante è che nel 2012 questo è quasi accaduto. Una espulsione di massa coronale uguale, o forse anche più forte di quella accaduta nei tempi di Carrington, andò dritto all'orbita della Terra. Fortunatamente la Terra quella volta non era lì. È sempre difficile poter immaginare la vastità dello spazio. Prendete la Luna come esempio, perché è qualcosa che noi possiamo realmente vedere a occhio nudo. Sembra che non sia così lontano. Voglio dire che sappiamo che lo è invece, ma non abbiamo nulla con cui confrontare in realtà questa distanza. Fatto sta che tra la Terra e la Luna possiamo metterci in mezzo non uno, non due, non tre, ma bensì tutti e 8 i pianeti del Sistema Solare, fianco a fianco, con anche qualche migliaia di chilometri in più risparmiati. E il tutto tra noi e la nostra Luna. È assurdo come le distanze tra i pianeti sono così inconcepibili. Questi sono uno dei fatti che pure io, mentre li leggo, ho difficoltà a credere siano veri. Un'altra cosa che parla di vastità, o piuttosto dovrei dire il vuoto dello spazio, è il fatto che il Sole contiene il 99,85% della materia totale nel nostro sistema solare. Questo ci lascia con l'insignificante piccola quantità del 0,135% per tutti i pianeti, inclusa la Terra, e ciò solo nel nostro sistema solare. La NASA ha la sua propria stazione radar chiamata Third Rock Radio. Ah, l'avete capita? La terza roccia? Comunque, in questo canale mandano in onda rock e musica alternativa, con anche novità dello spazio e aggiornamenti delle missioni della NASA. I lanci di razzi che prendono luogo dai 30 ai 60 minuti prima del tramonto, o anche dopo, producono un bellissimo effetto di colori nel cielo soprannominato Twilight Phenomenon. Fondamentalmente, quando la navicella spaziale sorge fuori dall'oscurità e va nella parte ancora illuminata direttamente dal sole, l'acqua rimasta nella scia di lancio missilistico reagisce con l'alta atmosfera meno densa, creando delle specie di nuvole colorate illuminate dal sole. Quando guardiamo le cose nello spazio, quasi tutto sembra essere rotondo. I grandi corpi celesti sono di forma sferica, le orbite sono circolari o ellittiche, pure i sistemi solari e intere galassie girano intorno e la maggior parte di loro hanno la forma di un disco. E poi c'è Saturno. Il polo nord di Saturno è abbastanza bizzarro, in quanto è contro la rotondità naturale dell'universo e prende la forma di un esagono. Questo strano modello di nube fu per la prima volta scoperto nel 1981 e, nonostante esista una teoria a riguardo, rimane ancora inspiegabile. Ed è possibile che pure Giove abbia forme simili, ma in quanto non abbiamo ancora buonissime foto dei poli di Giove, non possiamo ancora saperlo. Infine, voglio farvi vedere una cosa, una semplice immagine della galassia Andromeda. Tutti noi sicuramente abbiamo già probabilmente visto un'immagine o una foto di essa in quanto è la galassia spirale più vicina a noi. Fu anche l'immagine di sfondo dei Mac per iOS X, quindi sicuramente l'avrete vista. Tuttavia, questa non è solo una comune foto. Ha 69.536x22.230 pixel e quindi con 1,5 bilioni di pixel in totale, questa immagine di 4,3 GB è la foto più grande della galassia Andromeda mai stata fatta e rivela qualcosa che abbiamo sempre saputo, ma è davvero qualcosa di diverso quando effettivamente si arriva a vedere di persona questa foto. Come ci avviciniamo sembra che esso sia un'estrema quantità di grado, ma più zoomiamo ulteriormente, più ogni puntino emerge dal caos e cominciamo a realizzare ciò che un trilione di stelle in realtà si presenta.